Leggiamo dall'articolo dell'Arvut, una abbreviazione dell'articolo. Potete guardarci su CapTV, le domande selezionate saranno ascoltate durante la lezione, paragrafo 25, nell'abbreviazione dell'articolo. La Torah non è stata data ai nostri padri perché la mitzvah ama il prossimo con te stesso. L'asse dell'intera Torah non può essere osservata da nessun individuo, ma solamente attraverso il consenso di un'intera nazione. Ed è questo, per questo che ci è voluto fino a che uscissero dall'Egitto, quando sono diventati meritevoli di osservare questo. E gli è stato chiesto prima se ognuno della nazione era d'accordo a prendere questa mitzvah su se stessa. Una volta che furono d'accordo, gli fu data la Torah. Noi studiamo dall'introduzione alla saggezza della Kabbalah, l'introduzione delle Skahim, l'albero della vita, della Ri, da diversi testi cabalistici, insomma, riguardo la struttura spirituale, la struttura del mondo spirituale, sulla creazione dell'anima, che è l'unica creatura che è stata creata, e il modo in cui questa anima ha attraversato la tuta divisa in tante parti. Che queste parti esistevano anche prima della frammentazione, loro semplicemente esistevano nella stessa intenzione, nella fase molto speciale, nello stesso pensiero. Disegniamolo, questo è lo stato iniziale. Nel primo stato abbiamo questo termine di uno, che si chiama l'Ein Sof infinito, che comprende, che consiste del Kli, che è uguale alla luce. Da cosa deriva l'unità? L'unità è generata dalla forza della luce. La luce fa l'adesione, la connessione, l'unione, l'unità. Cioè, anche prima tutte le anime, le parti esistevano, solo che la luce li collegava, li connetteva insieme. Uno non poteva vedere che c'era qualcosa di altro, e questo era il primo stato. E poi il secondo stato fu creato, e nel secondo stato sì, allora il Kli si rompe completamente, non assomiglia più alla luce e si trova nel proprio dominio. Cioè qui abbiamo il desiderio di ricevere con lo scopo di ricevere. È così. Ora, la frammentazione dei vasi, questo mondo, è il terzo stato, ancora il Kli è uguale alla luce, il Kli si assomiglia alla luce, ma tramite il Kli l'adesione ora è raggiunta dal Kli. Questo è il motivo per cui l'unità è raggiunta dal Kli. Questa è di fatto la differenza. Ancora siamo finiti in Sof. Questo è l'intero processo che noi attraversiamo, dove lo attraversiamo? Nella nostra consapevolezza, nella nostra comprensione, nelle nostre sensazioni, non più di questo. Qui si chiama il periodo della correzione, qui tramite la preparazione da sopra. Noi sentiamo che ci troviamo in questo punto speciale chiamato 1995. Questo è il segno che facciamo. Le correzioni sono della più semplice e della più difficile. Abbiamo studiato questo nel TAS, nell'ottava parte di TAS. Ogni parte della correzione è fatta dalla più facile da correggere alla più difficile da correggere. Quando noi cominciamo, la luce, quando arriva, influenza i vasi più puri, che sono più vicini alla luce, la luce li corregge. E come risultato di questa correzione la luce raggiunge i vasi più spessi e può correggere pure questi. Se noi prendiamo il cli, scusate, dentro questo qui noi diciamo che abbiamo 5 aspetti, 10 sefirot, Avaya. Ovvero c'è una struttura lì e questa struttura la possiamo dividere, se stiamo parlando in base alla viuta del cli, in modo in cui è costante, in cui dovremo correggerla. Allora questa struttura è divisa in 5 parti, ok? Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet. Questo è il cli. Questo è un cli. E adesso questo cli frammentato, ma è frammentato anche in un modo molto speciale. Che cosa c'era più in alto adesso è caduto nel suo posto inferiore? Però questo inferiore non è cambiato più di tanto. Ne risulta che questo valore inverso tra le luci e i vasi, allora abbiamo un processo della correzione dei vasi. Questi vasi sono corretti dalla luce che arriva loro, che si chiama la luce che corregge. E quando questa luce influenza i vasi, si chiama una luce circostante, la luce che corregge. Allora la luce influenza i vasi sulla base della legge dell'equivalenza della forma, che è sempre, sempre attiva come legge. E ne risulta che abbiamo vasi che noi correggiamo durante la correzione in un modo graduale, vasi che risvegliano, si risvegliano da soli apparentemente e possono essere corretti al risultato del loro risveglio. Questi si chiamano i vasi semplici, i vasi dell'adozione, non hanno bisogno di un sistema speciale per la loro correzione. Non hanno bisogno di gli viene data una direzione speciale, trovano nella loro tendenza naturale di andare la direzione, ce l'hanno, la direzione viene data solo dalla connessione, non può essere fatta in altro modo, cioè sono vasi che vengono trovati, sì, in la connessione tramite l'unione. Sono chiamati, questi vasi sono chiamati, scusate, i quattro padri si chiamano, scusate, c'è una qualità molto disturbata, i vasi che hanno già bisogno di una correzione devono alzarsi da loro, questi sono chiamati un attimo, ci sono problemi sul canale dell'inglese, non riceviamo più. Scusate, stiamo in attesa del segnale. Ok, forse. Ok, mettiamo in questo modo, scusate la traduzione, io non so come disegnarlo meglio. Ora, questo è il motivo per cui c'è una correzione graduale, un processo graduale di correzione, questo è quello che volevo dire. Una correzione graduale. Cosa dice qui? La Torah non è stata data ai nostri quattro padri perché la mitzvah molto prossimo come te stesso, non, che l'essenza dell'intera Torah non può essere assorbita da individui, ma solo dal consenso di un'intera nazione. Quindi erano come se non erano separati uno dall'altro, e questo è il motivo per cui non potevano. Non avevano bisogno di ricevere la luce che li corregge, piuttosto quello che capivano, che dovevano collegarsi, era abbastanza per loro, loro potevano correggere loro stessi tramite la connessione, e questo era abbastanza. Questo era l'accordo dei quattro padri, e quando noi dobbiamo lavorare, questi sono vasi più spessi che lavorano con il loro ego, hanno ricevuto un'istruzione chiamata la Torah, in modo in cui dovrebbero correggersi, come devono correggere i vasi chiamati 40 anni nel deserto, e poi devono correggere i loro vasi della ricezione con lo scopo di dare, chiamati Israele, e furono frammentati durante il conseguimento della terra di Israele, e il primo e secondo tempio, che quando loro creano i vasi non potevano mantenere questo, loro si ruppero, e ci sono il primo e il secondo tempio, che si chiamano il primo, che abbiamo studiato durante la struttura di Zon, e allora hanno raggiunto la frammentazione e il mescolamento con i vasi del resto del mondo, che non potevano attraversare questo processo. Dopo questa interconnessione arriva il momento della correzione generale, allora quelli che risvegliano da questo mescolamento, questo viene chiamato Israele, in base alla sua inclinazione e tendenza. Anche nel passato si chiamavano Israele, diritti al creatore, quando hanno uscito dalla terra di Canaan, parlano a livello di Babilonia, loro andavano verso la terra di Canaan, che è la nazione, loro scapparono attraverso Israele e caddero il livello del loro ego, chiamato ego, e poi si alzarono ancora il livello di azione, chiamato Monte del Sinai, e poi si corressero nel deserto, nella terra di Israele, e in base a questo si chiamarono Israele, Yesherachel. Dopo la frammentazione non c'è più Israele, non c'è questo termine nella realtà, detto il creatore Yesherachel, perché entrambe in base alla creazione, intenzione e pensiero, domico come te stesso, non c'è nessuno, sono gli individui che vivono in ogni generazione, chiamati kebalisti, questi sono coloro che fanno promemoria di ciò che è rimasto di questo Israele, e quelli che si risvegliano per la correzione oggi, per la correzione in base al loro desiderio, questo si chiama Israele. Ancora raggiungiamo uno stato in cui noi ci risvegliamo, questi siamo noi, Israele, quelli che si chiamano Israele, tutti intorno, in giro per il mondo, sparsi ovunque. E coloro che non si risvegliano per il momento si chiamano le nazioni del mondo, vengono considerate come le nazioni del mondo, tutto il resto, che non vogliono, non possono ascoltare, ma ognuno può, dopo questo l'esperimento fatto quando cade l'Israele precedente, in base delle nazioni del mondo, nella rimanenza della Babilonia. Ora ognuno è capace di fare questo. Allora, ancora prima avevamo Babilonia, poi questa Babilonia si è divisa in due parti, la parte chiamata Israele e la parte chiamata le nazioni del mondo. Questa è Babilonia. Giusto, che okay, questa è Babilonia in generale, ora Israele è discesa in Egitto da lì, la loro inclinazione maligna, ha ricevuto un'inclinazione maligna e loro potevano elevarsi al livello della Torah. Poi il Tempio, l'altezza della correzione, fine della correzione individuale, Tempio, caddero, caddero sotto, questa è la rovina. Sempre qui c'è l'esilio, precedente esilio. Babilonia non è importante qua. E dopo raggiungiamo la correzione generale, la correzione generale. Chiaro? È passato un sacco di tempo. Allora, abbiamo parlato di questo tante volte, che la fuga dell'Egitto è stata più o meno 4.000 anni fa, e questo processo è iniziato più o meno 2.000 anni fa. Ora, la correzione ora è fatta da più semplice al più difficile, la più leggera al più pesante, che è chiaro che dopo l'esilio abbiamo l'intera umanità e ognuno, dopo la frammentazione e il mescolamento dei vasi, quando Bina accade è Malkut che riceve gli attributi di Bina, loro si sono mescolati e da questo punto dell'inizio della correzione abbiamo già cominciato a contare, e coloro che si risvegliano. Quindi la correzione inizia dai più semplici, le basi più semplici da correggere fino alle basi più complesse, tramite la Torah, che non è la Torah delle generazioni precedenti, piuttosto la saggezza della Kabbalah, perché la saggezza della Kabbalah, come dicono i kabbalisti, è la saggezza che ci può portare dallo stato della luce che corregge sino alla fine della correzione. Tramite la saggezza della Kabbalah noi possiamo attirare questa luce circostante, ed è questo il motivo per cui la saggezza viene rivelata oggi. Questo ok, vai Victor.
Tutto il tempo che si occupa del concetto che si chiama Pardes, quando Yesod, letteralmente, segreto, nella parte della Pshat, nello suo senso, che si rivela totalmente, questa è l'abbreviatura del Pardes, così come ci viene spiegato. E per questo noi adesso riveliamo Pshat, una spiegazione semplice quando tutto semplicemente è rivelato. Punto 26. Il Creatore ha detto, osservate ciò che avete con me, che siete scelti di tutte le nazioni, e sarete i miei re sulla terra. E tutto il popolo ha urlato che sì, faremo, ma non c'erano tutti d'accordo. Punto 27. Il Creatore ha proposto il lavoro per i precetti e la sua ricompensa, il lavoro per i precetti e di essere simili ai santi, quando l'uomo non ha nessuna proprietà materiale perché il Creatore è il suo creatore. E lui fa i suoi precetti e fa tutti i bisogni del prossimo, e non dei suoi propri, e il lavoro di riempire il prossimo è come un lavoro di un santo nel tempio che avvicina l'uomo al creatore, e tutto questo è per raggiungere l'adesione col creatore. Il lavoro è il regno dei servi e il ama il prossimo come te stesso, e la ricompensa è il popolo santo, che significa adesione. Io non lo so cosa aggiungere. Voi potete aggiungere qualche cosa? Prego. No, allora, forse avete già aggiunto questo. Sì. Nel punto 25, quando parla dell'ama il prossimo come te stesso, la regola principale della Torah è l'essenza, come dice Rabbi Akiva. Noi abbiamo parlato di questo ancora nella lezione dello Zohar, che dobbiamo trovarci in due limiti, in due estremità. A me sembra, perlomeno io non so che cosa vuol dire odio. L'altro polo dell'ama il prossimo come te stesso, che cos'è l'odio? Questa è la parte opposta dell'amore. Allora io capisco, se tu non sai che vuol dire odio, vuol dire sicuramente che non sai che vuol dire amore. Da quale livello animalesco ci troviamo? Il nostro lavoro è che noi, che io per esempio mi trovo qui a un punto centrale. Inizio. Correzione. E da qui io devo avanzare. Quanto io mi muovo verso l'amore? A me mi buttano verso l'odio. In quanto a lei io di nuovo corro verso l'amore, e così continuamente di nuovo mi di nuovo mi ributtano verso l'odio. L'amore è il numero uno, e l'amore numero due, invece qui l'odio, uno, odio numero uno e odio numero due. Questo io lo devo fare, lo sforzo, il mio proprio sforzo. Questo è il mio sforzo. Invece questo, ciò che mi rovina è il Creatore. Sì. Si può arrivare a un odio come gli alunni di Rabbi Shimon quando si aumenta? Sì, deve aumentare l'amore per raggiungere l'odio. Questo è ciò che ho provato di spiegarti. L'esercizio che lei ci ha dato alla lezione dello Zohar, lei ha detto: mi fate vedere come odiate, perché loro dicono che all'inizio dello Zohar si trovano nell'odio, quindi dobbiamo essere come loro. Loro ci fanno un esempio, loro dicono quello che accade con loro. Se tu vuoi trovarti al loro livello, devi arrivare a un odio del genere. Però come si fa ad arrivare? Soltanto attraverso l'amore, non diversamente. Se tu semplicemente pensi di qualcuno, di qualche persona che non l'ha mai visto, non l'ha mai pensato, non ha mai avuto nessun contatto con lui, certamente non è che non lo ami, non lo odi, come se non esistesse nelle tue percezioni. Ma l'uomo, diciamo, dove tu investi, tu il bambino, tu investi dentro di lui e all'improvviso lui fa un'azione che tu semplicemente sei pronto ad ammazzarlo, non sai cosa fare con lui. Perché? Perché tu riveli l'odio rispetto all'amore. Questo ugualmente si chiama odio. Non può essere odio senza amore e l'amore senza l'odio. Per questo è detto, tutti i crimini saranno coperti d'amore. Se non ci saranno i crimini, allora verso di che cosa si coprirà l'amore? Ci devono essere i peccati. Per questo colui che raggiunge l'amore, i peccatori. Io vedo che con questo siamo tutti d'accordo. Sì, Moshe. Ciò che riguarda l'odio e l'amore, noi dobbiamo interagire l'uno con l'altro e allora scoprirò l'amore attraverso l'odio. Per esempio, il nostro lavoro, divulgazione, tu lavori con le persone, tu vedi quanto ami e li odi, ma semplicemente stare e ballare, mangiare insieme, da qui io non vedo nessun odio, non c'è connessione con le persone. Tu cerca di fare questo, dice Rav. A me sembra che mi manca il lavoro comune. Questo è il lavoro, dice Rav. Stare insieme a loro, mangiare con loro, ballare con loro, insieme, bere. E tu vedrai in quanto tu riveli la respinta verso di loro. E tu cercherai di entrare dentro, penetrare dentro questa respinta e tu scoprirai l'essenza. Cerca di superare questo e comunque di rientrare qui. E allora tu rivelerai ancora maggiore una respinta. Questo è quel punto. Che cosa è scritto qui? Quando gli hanno dato la Torah? Quando loro gli era cresciuto un grande desiderio egoistico, una grande quantità di persone, non lì soltanto di una famiglia. Quando loro hanno sentito se stessi che non sono connessi l'uno con l'altro, non si rapportano l'uno con l'altro. Questo si chiama fini della famiglia. La nazione, c'è un, da una parte c'è una connessione, e che mi hanno fatto. Io sono nato così, mi hanno portato così in questa nazione, mi hanno portato qui e poi mi hanno portato nel gruppo e ci occupiamo di qualcosa, di connessione, lo scopo ci unisce insieme, invece noi tra di noi non abbiamo niente in comune, invece qui adesso io devo scoprire la connessione più profonda che potrebbe mai esistere nel mondo, come col creatore, come se fosse col creatore. Capisci qual è il problema? Come col creatore, come con lui, così un'adesione senza nessuna differenza, cioè non c'è niente di più vicino per me. Questo è possibile? Ti dicono che tu farai lo sforzo e su questi sforzi dall'alto verrà la luce e correggerà. Cioè dalle azioni comuni non si considera che di arrivare alle azioni per forza per arrivare all'odio. No, fisicamente no, diceva, ma internamente sì. Fisicamente tu puoi fare, se tu metti l'intenzione su di questo, allora sì, se tu non metti l'intenzione, allora no. Fisicamente è soltanto l'espressione, dice Moshe. Ma per esempio, diciamo, la vita comune, se noi insieme viviamo da qualche parte, da tanto tempo che ci saremmo ammazzati l'uno all'altro, oppure avremmo amati? No, dice Rav, noi dobbiamo tendere verso le azioni che esprimono la nostra connessione. Per esempio, questo è il congresso, divulgazione, tutte queste cose. Ma se l'uomo per me è vicino, io lo invito al caffè, lo invito a casa, io insieme a lui mangiamo, cerco di essere vicino a lui il più possibile. Queste azioni, queste sono azioni, non azioni invece che io sto da un angoletto, io preparo il congresso, invece l'altro sopra il tetto lì lavora con qualche legnetto, qualche ferro e prepara il congresso. E le azioni esterni ci uniscono, no? Noi dobbiamo sentirci molto più vicini l'uno all'altro. Questo è ciò che noi abbiamo iniziato a sentire nel deserto. Vedremo quali altre azioni noi possiamo fare dopo il congresso per far sì che un po' di più di avvicinarci. Sì, Dani. Io volevo domandare riguardo il punto 25, descrive il processo dell'uscita dall'Egitto quando ognuno era domandato, ha dato il suo accordo. Come può essere unione senza l'accordo di tutti? Che vuol dire domandare? Domandare significa che ognuno deve rispondere a questa domanda che si sveglia dentro di lui. Che ti pensi? Che lì dal cielo, da qualche parte, lì c'erano tanti antilope. Che pensi che è uscita una voce dal cielo tra le montagne e ha urlato: sì, tu sei d'accordo? E tu allora vieni lì davanti: sì, sono d'accordo. E allora? Io non capisco dove è qui, com'è la mia scelta. Mi domandano e io scelgo. E allora, questo dentro di te è tutti questi accordi, tutte queste scelte. Se io capisco bene, dice Daniel, se il lavoro è della luce, allora dov'è il mio lavoro? No, con te già lavora la luce, tu ti trovi già in questo stato quando lavora la luce con te, in una connessione giusta, in un movimento comune. Sta sul tuo asino. si fanno azioni in comune. Sì, ieri mi hanno chiamato da un amico dall'Israele e mi ha detto, durante il congresso io utilizzo le sue parole. Tutti c'erano vari tipi di ostacolo, qualcuno a casa, qualcuno al lavoro, non possono venire alla lezione, loro parlano di questo dopo il congresso, ma non possono superare questi ostacoli. Cioè loro adesso vogliono tornare alla vita comune, alla vita normale, dice Rav. Sì, ma questi ostacoli, dice Gilad, immediatamente li blocca. Allora cosa si può consigliare, sia a loro che a noi, quanto più prima possibile, con grande intenzione di cercare di fare vario tipo di azione, di unione, di correzione, di non correzione, non ha importanza, vario tipo di azione per accorciare il tempo. Se l'uomo ha tendenza verso cose buone, allora lui restringe il tempo, se lui non ha tendenza verso queste cose, allora questi ostacoli possono continuare tutta la vita, non c'è scelta. Il fatto che loro adesso sentono quanto loro sono pronti investire nella sua vita qualcosa, nella vita qualche sciocchezza, qualcosa che non vale niente, loro questo devono vedere. Ma se loro vogliono veramente la profondità della sciocchezza, non così semplicemente, allora loro devono avere la tendenza, loro devono lavorare, si devono investire. Allora avverranno cadute ancora più grosse, altrimenti no, altrimenti è un peccato. Ma questo deve accadere, questo è chiaro. Con me non una volta è capito così. E domani io ritornerò, io farò, e invece domani, il secondo giorno, tu ti alzi con difficoltà e non sai che cosa avviene. Rabash diceva, sì, io sapevo che con te avverrebbe, che con te viene così. Non è possibile che da uno stato positivo tu non cadessi. L'uomo non vede questo. Tante domande dell'amore e odio. Da Moshe da Messico, l'amore è quando io amo un uomo, mangio con lui, sto insieme a lui, non sento la necessità di odiarlo. Forse io con il mio gruppo non lavoro in maniera giusta. Questo verrà, bisogna continuare a lavorare più possibilmente. Io consiglio, guarda, noi non ci abbiamo possibilità tutti i giorni di fare qualcosa tranne la divulgazione. Stare tutto il giorno insieme, là dove noi lavoriamo, riguardo il mondo, lì guadagniamo tutto. Là, un guadagno maggiore, moltiplicato, è la formazione, è l'uscita dei materiali, è lavorare insieme per creare questo contento. Cioè, sono i bambini che creano la famiglia, altrimenti un ragazzo con una ragazza, si sono sposati, si sono firmati. Invece il terzo è il risultato di loro due. È così anche per noi. Le azioni di divulgazione, lì dove noi facciamo nascere, noi seminiamo, facciamo qualcosa in comune. E questo è il frutto del nostro lavoro, non ce n'è un altro. Evgeni da Eilat, l'odio si deve rivelare rispetto al gruppo e rispetto al 99%. A riguardo il più prossimo, il più vicino, là dove io rivelo l'amore, lì si deve rivelare anche l'odio, come adesso. Eravamo nel deserto, abbiamo sentito l'innalzamento, l'elevamento, abbiamo sentito l'unione, abbiamo sentito che ognuno sparisce in questo concetto di noi. c'è questa sensazione che tu ti trovi nel distacco da te stesso, al di sopra di te, e tu ti ritorni a casa, ti metti davanti al televisore e non vuoi più muoverti. Che cosa è venuto? Nemmeno una persona comune non fa così. Guarda come bruci il tempo, bruci la tua vita. Invece si sentono che sono sciocchezze. Questo è per far vedere alla persona quanto lui da una montagna alta può arrotolare in un burrone. Moshe può accorciarsi il tempo nel gruppo e allungare il tempo dell'amore soltanto con lo sforzo nella direzione giusta. Non sviluppare e trovarsi nell'odio per niente, nemmeno per un secondo. No, questo si chiama stare allo sciocco con le mani in mano e aspetta il creatore. Tu pensi del passato, quello che hai fatto, pensi al passato, che cosa hai fatto, qualcosa di non buono, mille cose, tu non devi rimanere in questo. Ecco come sono io, cattivo, che cosa ho fatto, no, niente di questo, non c'è né il passato non c'è, solo il futuro. E questo è fatto apposta che ci giocano con noi. Igor da Kiev, si può fermare la caduta leggendo libri col gruppo? Col gruppo? Anche con la lettura, ma con la lettura non tanto. La caduta è quando tu proprio domanda ad un alunno come si può scendere senza cadere. Questo non è possibile. La caduta vera non avviene con noi. Non è che la facciamo noi. Questo è il creatore che ha rovinato, vedete qua. La caduta è ciò che rovina il creatore. Io ho disegnato come elevamento, come caduta, ma come elevamento anche. Noi non dobbiamo partecipare in caduta. Non bisogna fare, soltanto nella direzione dell'amore. Ma come conseguenza avviene l'opposto. Sì, quando si è svegliato l'odio, allora io devo eccitarmi con questo processo, guardarmi da parte, sì, dice Rav, ci stai da parte dico, oh, come li odio, sono arrivato al livello di Rabbi Shimon, sono arrivato a questo livello di odio. Io domando cosa fare, scappar via da questo, dice Rav. Di non rimanere nemmeno nel minus nemmeno un secondo, nemmeno un piccolo tempo. E nemmeno mangiarti e dici, oh, quanto io odio questo, odio. Ecco, questo è il tuo egoismo, gli piace darti queste immagini, che tu soffri, che a te ti dispiace. Ci sono tante persone che amano fare così, vari tipi di dramme fanno. Soltanto la gioia, l'allegria, è un segno delle buone azioni, giusto? Se non c'è gioia, tu ti trovi, non ti trovi nell'azione giusta, sì? Rav, dalla mia esperienza e dell'esperienza del gruppo, del piccolo gruppo in Israele, si vede chiaro il processo, interazione, loro fanno conoscenza, mangiano insieme, loro sono vicini l'uno all'altro. Io per esperienza, io guardo a questa aula, qui 80% dei ragazzi, che io non ho un'interazione, se non tranne una volta alla settimana ci stiamo davanti a mangiare insieme, 20 metri davanti, su un altro tavolo. Non c'è motivo di odiarli né di amarli. Se tu parli di quantità, io penso che se 600.000 non sono di più che stanno qui, invece come puoi interazionare con loro, io ti domando. L'amore e l'odio non è verso loro, l'odio dell'amore è verso il concetto di unione, è verso il concetto di distacco. Questo deve essere quando tu guardi la sua fisionomia. Tu non vedi fisionomia. Tu ti allontani o ti avvicini verso il concetto del gruppo, di unione, il concetto di unità. Là tu vuoi incontrare il creatore. Qual è... Che cosa c'è da fare io con questo carattere esterno? Per me questo non è importante. Le persone che totalmente investono, includono se stessi per raggiungere, allora io mi voglio trovare insieme a loro o con l'unione, voglio stare insieme a loro con uno sforzo comune e nient'altro. Io non ci posso. Se tu hai un problema, sali sul tetto e lì le persone preparano il congresso, loro lavorano e guarda, tu sei con loro nel cuore e nello spirito. Sì, da Zichron domanda, ultimi tempi c'è un illuminamento di qualche fermata del movimento, non è che non ci muoviamo, sembra che andiamo indietro, da Zichron? Ma loro erano o non erano lì? Tutto il popolo, ma la fermata è dentro al popolo, lui dice, nella nazione di Israele, la nazione si trova sempre intrattenuta, se la sofferenza non si rinforza e le muove in avanti, la nazione non si muove con la forza del bene, ma con lo stato di sofferenza, affinché non avviene una sofferenza loro non si muovono, questa situazione quando non c'è più scelta loro si muovono in avanti, quindi se c'è una fermata significa che c'è un processo di accumulamento del male. Il male ancora non è così tanto grosso, forse lì smetteranno di scioperare i medici, i compagni di telefoni, rapporti con altri, ancora non è tanto difficile, in Europa si crolla tutto, in America c'è preoccupazione, invece per noi, grazie a Dio, c'è nell'Egitto problemi, dall'altra parte c'è in Siria problemi, invece noi così stiamo, la nazione si trova così in dormiveglia, ma il processo ci è stato dato per la correzione, in quanto noi adesso possiamo dargli una giusta iniezione di risveglio verso il bene, verso il buono. Noi spereremo questa proiezione del male. Loro stessi non sono capaci, loro possono soltanto urlare. Mi sento male. Allora cosa fare? Niente, non potrai fare. Oggi il nostro rappresentante a New York, Seth, lui ha l'incontro a ONU. Là lui deve trasmettere il nostro documento riguardo l'educazione globale. Loro proprio hanno chiesto questo dopo l'ultimo incontro, 3 settimane fa. Noi gli abbiamo trasmesso il primo documento, adesso il secondo documento. Loro vogliono continuare di elaborare questo e interessarsi su questo, come è costruito la globale educazione. E nello studio, in vario tipo di attività, come si rivolge verso l'educazione e il processo di studio. Cioè, insomma, questo deve essere già dettagliatamente esposto. Poi più avanti altri documenti. C'è una mancanza di scelta. Perché loro ci invitano? Perché non c'è più scelta, noi vediamo che loro non sono capaci di guardare in avanti, il mondo è diventato globale, invece loro stessi non sono globali, all'interno loro non sono costruiti in accordi all'unione, per questo soltanto noi possiamo dargli la metodologia e adesso Adesso è il tempo che più velocemente, con tutte le possibilità di fare la divulgazione, ma anche internamente nel sistema interno, quando tutti sono connessi, ma invece dopo questo noi cerchiamo di fare un attacco esterno. E va, per adesso noi ci prepareremo. Qualche annuncio prima. Oggi martedì incontro a Holon, sarà trasmesso a Holon su CapTV, l'ingresso è gratuito, sono tutti invitati. Tra 14 giorni ci incontriamo al congresso mondiale, il cambiamento, un piccolo clip. Come ti chiami? A me chiamano Oret? Che tu non sai queste cose. Dove sei stato negli ultimi anni? Tutto il mondo è uscito alle proteste, in strada. Anche io posso partecipare. Io ho fatto partecipare. E sono diventato una madre single. Hai capito? Oret, guarda, ascoltami. Tu sei talmente tanto non in tempo, aggiornata, non puoi essere una madre single e rimanere parte di qualcosa, tu puoi rimanere soltanto ciò che sei veramente, soltanto nella garanzia, nella ravut. Ma sì, veramente? Sì, sì. Nonna, nonna, io sono stanca, andiamo al congresso. Sai che cosa ho deciso? Anche io voglio diventare ciò che sono veramente. E io non sono veramente la nonna. Allora chi siete veramente? Sono un lupo. Va bene, nonnetta, ma smettila di girare la testa. Io sono un lupo, veramente. Oret.
One heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are warriors racing towards.